Ora vi chiedo di andare in Marco, capitolo 5, versetti da 21 a 43. Marco 5, da versetti 41 a 43. Stiamo vedendo l'autorità di Gesù Cristo, in questo caso approfondiremo un altro momento dove Gesù manifesta la sua autorità, ma manifesta anche, possiamo dire, un altro suo attributo, o un'altra sua perfezione, la sua potenza. Perché in questo passo vedremo l'autorità e potenza di Gesù Cristo sulla malattia e sulla morte. Questo è ciò che vedremo. E pensando a questo brano, lo vedremo in due parti, una questa domenica, l'altra la domenica prossima. E possiamo dire che il Signore ha mostrato fino a questo punto la sua autorità su diverse cose, sul mondo naturale. Sappiamo che lui ha calmato la tempesta proprio parlando, dicendo due cose, tutto si è calmato nel modo in cui possiamo dire il lago di Galilea stava rispondendo alla tempesta. Possiamo anche dire che Gesù ha già mostrato la sua autorità sui demoni, mandando via un demone, almeno da quello che Marco ci racconta. Sicuramente ne aveva già fatto tanti, come dice anche Marco, però abbiamo visto quello, come anche nel momento in cui Gesù ha mandato via una legione di demoni. Quindi in questo caso anche vediamo che Gesù è autorevole su ogni cosa. E in questo caso vedremo che Gesù avrà autorità, manifesterà la sua autorità e potenza sulla malattia e sulla morte. E quindi vogliamo leggere il nostro passo di questa mattina e poi inizieremo ad approfondirlo. Marco scrive: Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù gli disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad aver fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione, gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per la mano, le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni. E furono subito presi da gran stupore. Ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e disse che le fosse dato da mangiare. Questo è il passo che Marco ha voluto inserire nel suo Vangelo proprio per mostrarci l'autorità e la potenza di Gesù Cristo, perché lui sta proprio mostrandoci che Gesù, quell'uomo storico, è il Cristo, è il Figlio di Dio. E questo è molto molto importante, questo racconto nel Vangelo di Marco, perché ci fa vedere quello. E fino adesso, se voi pensate all'autorità di Gesù Cristo, su quale cose lui l'ha esercitato? Lui l'ha esercitata su Satana, possiamo dire nel modo in cui ha vinto mentre era nel deserto, ha manifestata la sua autorità su un demonio, su dei demoni, sulla malattia, sulla natura e sulla morte. Questo ci sta mostrando di che Gesù ha piena autorità su tutto ciò che riguarda su questa terra. E non solo, riguarda anche tutto ciò che è la conseguenza del nostro peccato nei confronti di Dio. E nel momento in cui Adamo ha proprio disubbidito al Signore, attraverso Eva, non prendendosi cura di sua moglie nel fermarla da ciò che Satana stava parlando con Eva, nel momento in cui Adamo fallì nel suo modo in cui governava sua moglie, il peccato è entrato nel mondo. Satana divenne il principe di questo mondo, la malattia, i demoni hanno avuto questa possibilità di, possiamo dire, di interagire con il creato di Dio. La malattia entrò anche nel mondo, la morte a causa del peccato, e la natura fu soggetta al peccato dell'uomo. Quindi possiamo vedere che Gesù è in grado di ripristinare tutto ciò che l'uomo ha fatto nei confronti di Dio. E allo stesso tempo, già abbiamo visto nel Vangelo di Marco, che Gesù ha autorità sull'insegnamento, il suo insegnamento è autorevole, e anche sul perdono dei peccati. Perciò Gesù è in grado di ribaltare tutto ciò che l'uomo ha fatto di male in Genesi e di cui noi continuiamo a contribuire a quel male. E quindi, vedendo l'autorità di Gesù, possiamo vedere di che lui è in grado di fare ogni cosa. Nulla gli è impossibile. E in questo caso, vedendo l'autorità e potenza di Gesù, lo vedremo nel modo in cui Gesù guarisce una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni. Possiamo anche vederlo nel modo in cui Gesù risusciterà letteralmente una bambina proprio soltanto parlandoli. E quindi questo è un passo che ci mostrerà nel preciso, nel dettaglio, proprio l'autorità di Gesù. E se noi vediamo il caso della donna, versetti 25 e 26, vediamo una situazione che umanamente è senza speranza. Infatti versetto 25 leggiamo: una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, guardate poi cosa dice, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Quindi una situazione umanamente senza speranza. E guardate il versetto 23, perché qui ci mostra il caso della bambina, la figlia del capo della sinagoga, che inizialmente lui si avvicina da Gesù e gli dice: la mia bambina sta morendo. E al versetto 35 gli verrà detto: tua figlia è morta. Quindi nessuna speranza in queste due situazioni. Nulla che umanamente poteva incoraggiare il cuore di questa donna o di questo padre dinanzi a queste situazioni. L'impotenza umana, però che allo stesso tempo è, possiamo dire, i momenti in cui Gesù manifesterà la sua gloria. Quindi dinanzi a queste due situazioni Gesù interverrà. E possiamo dire, nel racconto, come abbiamo letto, inizia con l'inizio di un segno miracoloso che Gesù sta andando a compiere, viene interrotto da questa situazione con la donna e poi si concluderà con il momento in cui Gesù risuscita la bambina. E questa mattina vedremo proprio la prima parte che riguarda dal versetto 21 al versetto 34, che sarà il momento in cui Gesù incontra il capo della sinagoga e il momento in cui Gesù guarisce la donna. Quindi potremmo vederlo così, versetto 21-24, il momento in cui Gesù incontra uno dei capi della sinagoga, e versetti 25-34, il momento in cui Gesù guarisce una donna. Questo è lo schema che seguiremo per capire in modo ordinato il nostro passo. Versetto 21. Marco, seguendo il racconto, dice che Gesù passò di nuovo in una barca all'altra riva. E cosa è successo? Una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Luca, nel passo parallelo a questo brano, dice che tutti lo stavano aspettando. Da dove veniva Gesù? Capitolo 5, versetto 1, ci fa vedere che Gesù sta venendo dal paese dei Geraseni. È stato proprio dal posto dove Gesù era sbarcato con i suoi discepoli, gli è venuto quest'uomo con una legione di demoni e Gesù ha mostrato la sua autorità sui demoni, proprio scacciando tutti questi demoni da quell'uomo. E possiamo pensare di che Gesù, quando si avvicinano le persone, dopo che ha fatto quel segno, le dicono vattene via, non vogliamo che tu sia qui, in poche parole. Gesù lascia il paese dei Geraseni e possiamo dire torna dove? Nel posto da dove lui era partito, Capernaum. Capernaum, sappiamo, era il centro dove Gesù si fermava, dove c'era ovviamente grande attività di Gesù nell'insegnamento, anche nei segni miracolosi. E quindi Gesù torna dal paese di Geraseni a Capernaum in barca. E infatti dice, versetto 21, Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui. Lo stavano aspettando. Possiamo dire anche che questa folla molto probabilmente era stata anche testimone di vedere il mare di Galilea quando Gesù lo ha fermato, di che se c'era una bufera di vento ad un tratto tutto si è appiattito, e sapevano che Gesù stava proprio in barca in mezzo al mare di Galilea. In più possibilmente sapevano di questo fatto dell'uomo che era stato indemoniato e che Gesù aveva scacciato i demoni. E tutto questo ci mostra la scena di questa anche folla che si raduna intorno a lui. È una folla che ha tante aspettative perché Gesù sta facendo tante cose che a loro piace, possiamo dire. E Gesù dice, a causa della gran folla, stava presso il mare. Questo è ciò che Gesù stava facendo nei loro confronti, stava presso il mare. Cosa poteva star facendo? Poteva star ovviamente insegnando, facendo segni miracolosi, ma pensate, la gran folla, pensando a questa gran folla, lo seguiva per i segni miracolosi. Possiamo dire anche, da quello che sappiamo, non erano tanti interessati al messaggio. Anche una cosa importante da ricordare in vista di ciò che vedremo è che Gesù aveva già insegnato nella sinagoga di cui possibilmente Jairo era stato uno dei responsabili. Jairo, come lo dice il passo, lo abbiamo visto, era capo della sinagoga, uno dei capi. In una sinagoga, se c'erano 10 uomini, si poteva aprire questa sinagoga. Jairo era uno di questi anziani della sinagoga. E quindi lui aveva sentito, ovviamente, l'insegnamento di Gesù, aveva visto il segno miracoloso di Gesù, ma non solo. Aveva anche visto ed era stato anche sicuramente messo al corrente di che i farisei volevano uccidere già Gesù. Infatti al capitolo 3, dopo che Gesù guarisce la mano di questo uomo in mezzo alla sinagoga, i farisei con gli erodiani vogliono già farlo morire. E i farisei, che avevano grande, possiamo dire, influenza, ovviamente come insegnanti, avevano grande influenza verso le sinagoghe. Possiamo dire che Jairo conosceva il loro pensiero e sapeva anche cosa significava, possiamo dire, seguire Gesù. Perché diciamo questo? Versetto 21, 22 dice, uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, cosa fece? Venne da Gesù e vedutolo, cosa ha fatto? Lì si gettò ai
piedi.
Pensate, questo uomo, possiamo dire, questo uomo è caduto ai piedi di Gesù, il che mostrava proprio un modo orientale per sottolineare proprio la supplica di una persona nei confronti di un'altra. I farisei lo odiano a Gesù, i farisei lo vogliono uccidere a Gesù, i farisei non accettano i suoi segni miracolosi. Però questo uomo, nonostante tutto il suo contesto religioso, nonostante i capi dell'insegnamento, scrivi i farisei, nonostante quello che loro pensavano, lui viene e si getta ai piedi di Gesù. E non solo, guardate il versetto 23, dice che lo pregò con insistenza. Questo è un uomo veramente che è disperato e ha bisogno di ciò che solo Gesù è in grado di fare. E dice, lo pregò con insistenza dicendo, ecco la sua richiesta, la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Luca aggiunge un dettaglio dicendo che era la sua figlia unica. E quindi questo uomo supplica a Gesù e gli chiede di nuovo, vieni a posare le mani su di lui. L'abbiamo visto anche l'altra volta che Gesù toccava le persone affinché fossero guarite, perciò tutti sapevano di questo modo di guarire di Gesù, che era semplicemente per mostrare che quello proveniva da lui. Non era necessario che lui toccasse, perché lui bastava la sua parola e tutto era fatto, ma era il segno che mostrava alla gente che quello che stava succedendo proveniva proprio da quell'uomo che si chiamava Gesù. E pensate, la parola dove noi leggiamo affinché sia salva e viva è una parola che può tradursi anche come guarire. Quindi in questo caso possiamo vedere che il padre riconosce che cosa? Che la situazione di sua figlia è molto grave e che la sua morte è inevitabile se Gesù non interviene. E li chiama sua figlia bambina, proprio manifestando un affetto per lei. E uno studioso fa un'osservazione importante riguardo a quello che Jairo sta facendo. Dice che egli è disposto a rischiare il ridicolo religioso e l'imbarazzo pubblico inginocchiandosi ai piedi di Gesù e pregandolo di venire a casa sua e di guarire sua figlia. Si sta esponendo questo uomo. Si sta esponendo. E già vediamo qua che c'è un modo di pensare delle guide religiose e un modo di pensare delle folle. Le folle ancora seguono Gesù, ma lui essendo un capo della sinagoga, sicuramente questa azione avrebbe avuto ripercussioni nel suo modo di rapportarsi con i farisei e gli scribi. E al versetto 24 leggiamo che Gesù andò con lui, quindi ha accettato la sua richiesta, e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Si sta mettendo in marcia Gesù con Jairo per andare alla casa di quest'ultimo, e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Questo è fondamentale, è ciò che Marco sta dicendo, di che Gesù stava essendo, possiamo dire, spinto dalla folla. Tutti lo stavano toccando, le persone che erano vicino a lui erano proprio a contatto fisico con lui. E quello che succede è che una donna, versetto 25, appare nella situazione, ed è questa donna che ha perdita di sangue da 12 anni. Quindi un altro caso, possiamo dire irrisolto, umanamente parlando, di cui solo Gesù può essere in grado di cambiare. Questo è un caso grave di malattia, perdita di sangue da 12 anni, si può intendere come emorragie interne, probabilmente una emorragia uterina cronica, questo è ciò che dicono gli studiosi. E questo possiamo pensare, oltre all'indebolirla, a renderla anche, possiamo dire, una pesantezza fisica, gli provocava altre situazioni come l'essere cerimonialmente impura. Questo è qualcosa che riguarda l'Antico Testamento, dove la donna che aveva un flusso di sangue doveva separarsi, appartarsi per 12 giorni, se non ricordo male, E quando questo ciclo suo poteva finire, lei doveva fare un rito, ovviamente simbolico, affinché fosse reintegrata nella società come pura. Questo non è qualcosa di cui Dio ha messo un peso su Israele, ma era il modo in cui il suo popolo poteva distinguersi dalle altre nazioni. E questa donna, essendo per 12 anni con questa situazione, non era a causa del comandamento di Dio che lei soffriva, ma a causa di quella malattia che era presente nella sua vita e che la rendeva cerimonialmente impura. Levitico 15 parla di questo. Quindi la situazione di questa donna era molto delicata. Molto, molto delicata. E al versetto 26 ci sono dei dettagli che mostrano ancora di più la situazione. Dice che aveva sofferto da molti medici. È possibile che nessun dottore medico abbia trovato proprio la cura adatta, e possiamo dire le avrebbe dato ulteriori problemi, perché dice che lei non aveva trovato nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Quindi se tu hai una situazione dove sta peggiorando, nella scrittura c'è un esempio, anzi due, di persone che dinanzi a situazioni disperate si affidano a Cristo. Si affidano. Questa situazione della donna è una malattia incurabile. E guardate il versetto 27. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla. Luca dice che si avvicinò dietro a Gesù e dice che gli toccò la veste, perché diceva, questa è la sua convinzione, ciò che lei pensava: se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva, o possiamo dire guarita. Quindi la causa di venire a nascondersi da dietro e non di fronte, con ogni probabilità, era riguardo alla contaminazione cerimoniale che lei possiedeva e che non voleva esporsi dinanzi alle persone. Quindi lei ha cercato di passare inosservata da tutti. E lei pensava questo: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò guarita. Lei sapeva quello che Gesù era in grado di fare. Anche Jairo sapeva, perché dice: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia guarita. Possiamo dire la loro convinzione di chi era Gesù corrispondeva con ciò che i profeti dicevano riguardo a lui. Loro erano pienamente consapevoli di quello che Gesù era in grado di fare nei loro confronti. Ed è particolarmente strano di che noi vediamo in queste due persone una certa reverenza verso Gesù che noi non vediamo nella folla. Qua vediamo una donna che si avvicina di nascosta perché sa che lei è cerimonialmente impura, perciò sta riflettendo sulla scrittura. E abbiamo Jairo che dinanzi a questa situazione, nonostante tutto ciò che lui ha sentito riguardo a Gesù, va da lui nonostante possa la sua testimonianza essere messa in discussione. E questa donna sa che Gesù è in grado di fare in quel tempo preciso, perché il Messia stava guarendo, si avvicina da lui da dietro e gli tocca le vesti. E guardate il versetto 29. In quell'istante, qualcosa che nessun dottore aveva potuto fare, nemmeno tutti i suoi soldi, in quell'istante la sua emorragia ristagnò. In un attimo. Lei fu subito secca dalla fonte del suo sangue, possiamo dire. È stato istantaneo. Cessò completamente questa emorragia ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. possiamo dire la salute, il vigore sono apparsi nel suo corpo in quell'istante, l'emorragia che aveva 12 anni, 12 anni sono tanti, 12 anni soffrendo, in quel momento tutto si fermò e lei si sentì bene. Gesù guarisce in questo modo oggigiorno? Non è più qua presente. Non è più necessario che Gesù faccia dei segni miracolosi perché la gente riconosca che lui è il Messia. Perché noi attraverso la scrittura, oggigiorno, riconosciamo che cosa? Gesù è il Messia, Gesù è il Cristo, perché è scritto. Quello è un tempo molto particolare dove Gesù doveva fare questi segni miracolosi affinché la gente vedesse lui è colui di cui parlano i profeti. Gesù può guarire oggigiorno? Dio può guarire oggigiorno? Sì, ma attraverso la provvidenza. E noi sappiamo che c'è una cosa molto importante. Dio permette il male per santificare il nostro cuore, perché lo scopo finale di Dio è che tu sia simile a Cristo. E questo è difficile a volte accettarlo. Ed è anche a volte difficile, non magari lo accettiamo, ma è difficile viverlo. Perché sappiamo che Dio sta permettendo quello, ma lo sta permettendo per uno scopo ancora più grande, che ovviamente lo vedremo pienamente rivelato nell'eternità. E questa donna che viene da Gesù sa che Gesù è in grado di fare quello. Lei ha una fede in ciò che Dio ha rivelato fino a quel momento riguardo al Figlio di Dio. Pensate, questa donna non sa che Gesù morirà sulla croce per espiare i suoi peccati. Quello che quella donna sa è quello che fino a quel momento Dio aveva rivelato nella persona di Gesù Cristo che era lì presente, di che lui era il Messia perché faceva queste cose. E questa donna sta credendo in quello che sta vedendo. Ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Possiamo anche... La parola si può tradurre da quella malattia come da quel flagello. È come che lei stava provando delle frustrate. Era qualcosa, un tormento, qualcosa che esprime anche in modo generale disturbi fisici. 12 anni così. E non è, possiamo dire, qualcosa di cui deve portare l'attenzione su di lei, ma è per portare l'attenzione, tutta la scena, su chi? Su Gesù. Perché in quell'istante il flusso ristagnò ed ella sentì nel corpo di essere guarita da quel flagello. Questo come traduce la Diodati, la Luzi. Pensate, non più nausea, malessere, debolezze, altri sintomi provocati dall'emorragia. Però poi accade qualcosa. Versetto 30. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? Guardate questo. Questa donna è venuta da dietro, gli ha toccato le vesti, lei viene guarita e subito Gesù, essendo conscio della potenza che era emanata da lui, si girò indietro proprio dove questa donna era, proprio nella direzione dove la donna lo aveva toccato, e disse: chi mi ha toccato le vesti? Che significa questa domanda che fa Gesù? Gesù lo sa? Gesù lo sa. Possiamo pensare un po' alla domanda che Dio fa nel giardino: Adamo, dove sei? Non lo sta dicendo perché lui non lo sa, lo sta dicendo perché sta volendo suscitare nella persona una risposta alla sua domanda. E quella domanda che lui fa la pone affinché possa riflettere. Gesù nella sua divinità sapeva chi era la donna. E ci sono sufficienti informazioni per capire che nel momento in cui Gesù è stato toccato dalle vesti, nelle vesti dalla donna e si ferma, si gira, chiedendo alla folla una domanda precisa. Questo ci mostra che Gesù è cosciente di ciò che sta succedendo. La donna si rende conto che Gesù è a conoscenza che lei si è nascosta dopo che ha fatto quello che ha fatto. Possiamo dire, lei lo ha toccato e si è nascosta. C'erano tante persone, quindi era un modo in cui Gesù vuole che lei venga avanti e possa dire ciò che lei ha fatto. E poi versetto 32 dice che egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Quindi Gesù ha detto quello, la sta cercando, lui vuole che la donna si presenti davanti a lui. Versetto 24 dice che in quel momento molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. È qualcosa di molto importante. Molta gente lo sta seguendo, lo sta stringendo a Gesù, ma solo una persona è guarita. Non tutti, solo una. Qual è la differenza? Perché non tutti? Se era soltanto toccarlo, tutti sarebbero stati guariti. Invece una sola persona è guarita, la donna. E Gesù si gira, la guarda o la cerca e gli dice dove sei? Affinché la donna possa presentarsi dinanzi a lui. Lui dice molto specificamente, chi mi ha toccato le vesti? Gesù sta guardando da un'altra parte, ma lui sa cosa è successo dietro a sé. Gesù ha una conoscenza precisa di ciò che questa donna ha fatto. Gesù ha una conoscenza precisa di ciò che noi facciamo. E davanti a questa domanda, tutti negano. Versetto 31, i suoi discepoli gli dissero, tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato? È logica la domanda dei discepoli. Non stanno capendo. Umanamente parlando, per i discepoli, la domanda di Gesù non aveva tanto senso. Noi avremmo detto la stessa cosa. Quindi la reazione dei discepoli fu logica. Luca scrive che in quella occasione è stato Pietro e quelli che erano con lui a dire tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato. Luca 8:45 dice siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero maestro la folla ti spinge e ti prende, come dicendo perché stai chiedendo questo. Loro stanno mostrando che cosa? Lo stupore dinanzi alla domanda di Gesù. Ma la domanda è precisa e non poteva essere pienamente compresa in quel momento, già che nessuno sapeva che qualcuno aveva toccato Gesù e potenza era uscita da lui. Possiamo dire che questo è un momento pubblico in cui Gesù e la donna sanno ciò che è successo. Uno studioso cita, c'erano così tante persone vicine a Gesù che sembrava impossibile evidenziare una sola persona. Dal punto di vista divino, il Signore sapeva esattamente a chi si stava riferendo, ma lui si guardava intorno per vedere chi aveva fatto questo. La donna, dopo aver toccato il mantello del Signore, si è nascosta, ma dopo la domanda di Gesù a quel tocco, lei sa che Gesù sta parlando direttamente a lei. Pensate, attraverso un fatto fisico, Gesù sta lavorando in modo spirituale nel cuore di quella donna. Possiamo pensare che lei si è voluta nascondere, allontanare dal posto dopo aver toccato il mantello ed essere stata guarita. E pensate anche all'autorità delle parole di Gesù. Perché esse hanno provocato, queste parole, un impatto nelle persone che stavano ascoltando. Ma pensate alla donna, che sa che si è nascosta, sa che Gesù ha fatto quello, e lei sta riflettendo. Mi devo esporre? Devo confessare ciò che ho fatto? davanti alla domanda di Gesù, tutti dicono: non sono stato io. Più pressione per la donna che ha fatto quello, e che nessuno dice: ah, sono stato io, forse l'attenzione se ne vada via da me. Nessuno dice: sono stato io. E pensate, tutti lo hanno toccato, o molti lo stavano toccando. Ma Gesù non si sofferma lì. Tutti dicono: nessuno. Perciò tutta la situazione come che si sta diventando sempre più stretta, affinché la donna abbia pressione sul suo cuore e venga proprio dinanzi al Signore. Tutto porta a che la donna vada da Gesù e dica: sono stato io. Domanda per noi: ci siamo mai ritrovati in una situazione simile, dove tu sai che il Signore sa di ciò che tu hai fatto, ma ci siamo nascosti? E mentre più ci nascondavamo, più la nostra coscienza ci spingeva proprio a dire veramente ciò che era successo. Dio vede. L'uomo può non vedere. Ma questa è la dimostrazione di che cosa? Di che Dio è vivente, Dio sorveglia sui suoi figli e Dio si prende cura dei suoi figli. Perché nel giardino di Eden Dio ha fatto una domanda perché Adamo potesse rispondere a ciò che lui aveva fatto. In questo caso Gesù sta facendo una domanda affinché lui possa essere glorificato e la donna potesse essere riposata da ciò che Gesù aveva fatto nei suoi confronti, e questo potesse dare gloria a lui. Davanti a tutto questo, la coscienza della donna deve averle detto che bisognava rispondere con la verità a Gesù, e questo doveva farlo lei. Gesù guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Quindi sguardi, parole, attenzione, una folla che dice: non sono stato io. E cosa succede? Versetto 33. La donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, il fatto che era stata guarita, venne, li si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. È particolare, o è un dettaglio importante, vedere che Jairo gli si gettò ai piedi a Gesù e la donna gli si gettò ai piedi a Gesù e lei gli disse tutta la verità. Lui ha confessato. Ha confessato che cosa? Che si era nascosta, possiamo dire. Uscendo da dove era tra la gente, venne davanti a Gesù e si prostrò ai suoi piedi per confessare pubblicamente ciò che aveva fatto. Marco si limita a rivelare che quella donna gli ha detto tutta la verità. Luca è più esplicito e dice: la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Cosa ci dimostra ciò che la donna ha fatto? Prima il suo bisogno e il suo stato. In secondo luogo la sua fede. E infine la sua testimonianza personale di che Gesù aveva guarito quella malattia. Lei sapeva che Gesù sapeva perfettamente quello che era successo e sapeva che Gesù stava mettendo alla luce qualcosa che era successo di nascosto. Ecco perché la donna aveva paura di comparire davanti a lui e davanti a tutta quella folla. Questa è una donna che ha manifestato una fede nel Signore Gesù Cristo, nel modo in cui non ha considerato le circostanze, ma è andato dinanzi a Gesù nonostante le circostanze. E la donna, davanti a una domanda precisa di Gesù, alla quale solo lei deve rispondere, gli disse tutta la verità. È importante questo per noi. Paolo anche dice di essere, di dire la verità gli uni gli altri, di dire la verità nell'amore. Lei ha detto lo stesso che Dio aveva visto. Lei confessò. Lei disse lo stesso che Gesù sapeva e conosceva. E guardate Gesù come risponde. Gesù gli disse: figliola, la tua fede ti ha salvata o guarita. Va in pace e sii guarita dal tuo male. La parola qui per salvata in Matteo 9:22 si traduce anche come proprio lo stesso passo. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio figliola, la tua fede ti ha guarita. Marco 6:56, la stessa parola per salvata in Marco 6:56 viene anche tradotta come che tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Quindi è importante definire questa parola, di che la donna ha ricevuto, possiamo dire, una guarigione fisica. Però tutto l'evento mostra che cosa? Che quella donna ha espresso timore, tremore e ubbidienza dinanzi al Signore. Il che ci illustra che cosa? Che quella donna manifestò una fede salvifica. Gesù la chiama figliola. Pensate, questo modo di chiamare figliola, Gesù lo rivolge anche all'uomo paralitico che era stato perdonato dai suoi peccati. E a questa donna le dice figliola, il che indica che questa donna aveva una fede salvifica, che Gesù l'aveva perdonato dai suoi peccati. E Gesù, attraverso la risposta della donna, mette in mostra che cosa? Quando lei andò da Gesù, mette in mostra che cosa? Lui ha fatto quello. Qualcosa che dopo 12 anni nessuno aveva potuto guarire, Gesù era stato in grado di guarire. E pensate, anche quel modo di agire in cui Gesù chiama la donna a fare era una, possiamo dire, un'illustrazione per tutti coloro che erano intorno a sé. Nel vedere non è solo la guarigione, ma c'è di più in questo uomo che mi ha appena guarito. Lui vede, lui osserva, lui sa e mi tiene responsabile per ciò che io posso fare. La donna è l'esempio di come la grazia di Gesù Cristo ha agito nei confronti di una peccatrice. Infatti uno studioso cita dicendo: fu Gesù stesso che attraverso le sue meravigliose parole e i suoi fatti precedenti aveva fatto germogliare la fede nella donna. Un altro studioso cita dicendo: la fede in Dio non è un'esperienza meramente soggettiva, ma nasce all'impulso di Dio che la rende anche efficace. E poi aggiunge: il Signore davanti a tutti insegna che la guarigione di quella donna, malata per 12 anni, fu la risposta personale di lui alla fede personale di lei. Non erano le vesti che guarivano come un amuleto, ma la persona divina del Figlio di Dio che lo faceva. Ed è proprio quello. È la persona di Gesù, colui che crea e rende perfetta la fede, che ha fatto che quella donna potesse confidare in Gesù. Non è la nostra fede personale. Noi non abbiamo fede per credere in Dio se questa non ci è donata dal nostro Creatore e Salvatore. E insieme alla fede cosa ci dona? Il ravvedimento. Quindi non è solo credo in Gesù, ma è credo in Gesù e mi sono ravveduto dai miei peccati nel momento in cui ho conosciuto Gesù. Questo è ciò che ci aiuta. Il focus è sulle cose spirituali. E questo è un buon esempio per noi di che qualsiasi problema fisico tocca che cosa? Il nostro cuore. A volte non è importante guarire la parte esterna, è importante il cuore. Il corpo un giorno finirà di esistere. ci adoperiamo per proteggerlo certamente, ma arriverà un giorno che quel corpo non funzionerà più. Prima o poi accadrà. Ma la cosa più importante qual è? Il nostro cuore. Come tu stai rispondendo dinanzi alle afflizioni che Dio sta portando alla tua vita? Stai lamentandoti? Stai non potendo sopportare? O stai confidando in Lui? Quella è la risposta di un cuore che confida in Gesù. E questo non significa che quando noi abbiamo delle situazioni fisiche, noi non possiamo condividerle con gli altri. Non stiamo dicendo quello. Ma quando noi abbiamo pesi di problemi fisici, devono essere condivisi in un modo che onora Lui e che mostra o che sto avendo difficoltà per confidare il Signore, ho bisogno che tu mi aiuti a confidare nel Signore, o sto mostrando di che nonostante la difficoltà io confido nel Signore. E per grazia di Dio in questa chiesa ci sono esempi di persone che hanno sofferto e hanno condiviso in un modo che onorava il Signore i loro pesi, perché mentre mostravano il loro peso mostravano che cosa? Non solo parole, ma azioni che mostravano, evidenziavano che stavano dipendendo dal Signore. Quando pensi alla malattia, pensa al cuore. Quando a noi ci viene un malessere, la prima cosa che possiamo pensare è: ok, è arrivato il momento. Tu sei pronto nel tuo cuore per arrivare a quel momento? Come stai rispondendo al Signore attraverso quella situazione per quel momento? Non è solo uno sfogo, sto male, dovete fare tutto per me. No, quello è il momento che Dio sta permettendo nella nostra vita affinché noi diamo gloria a Lui e affinché la cosa più difficile, affinché noi impariamo a dipendere da Lui. Ecco perché io voglio che noi studiamo la scrittura come la stiamo studiando e la studieremo ogni giovedì, perché io voglio che noi pensiamo ogni momento in cui ci è possibile in un modo biblico. Questo mi sta succedendo. La donna cosa ha pensato dopo questo? La mia malattia alla fine a che cosa mi ha portato? A credere in Gesù Cristo. E questo che Dio ha permesso di espormi dinanzi a Lui, cosa ha fatto? Ha testimoniato della mia fede ad altri. Non è solo ero disperata per 12 anni. No, si filtra quell'evento attraverso che cosa? Attraverso il carattere di Dio e come Lui ha agito in quel momento. Il fatto che Gesù dica che noi quando arriveremo al cielo Dio ci dirà di essere stati fedeli, entra nella gioia del tuo Signore. La fedeltà è la fedeltà alla sua parola, è come tu rispondi biblicamente alle circostanze. Non sta parlando di che tu in questa vita hai fatto milioni di opere con le tue mani, ma riguarda come tu hai risposto in ubbidienza al Signore. Noi possiamo fare tante cose per i poveri, ma se Dio vede nel tuo cuore che quelle azioni che tu fai li stai facendo per gloria tua o perché li vuoi fare per aiutare il prossimo, non hai la motivazione giusta di che quelle opere devono portare a che cosa? A che le persone conoscano chi è Gesù. Ma ancora di più, mentre tu fai quello, devi mostrare che cosa? Che tu stai essendo santificato. Tito 3, di che cosa parla? Di che Dio santifica i suoi figli nel modo in cui vivono la scrittura e vivono in un modo che operano bene. Non significa che facciamo questa azione sono a posto come fa il cattolicesimo. Significa che tu stai già essendo santificato, tu stai riflettendo sul Signore e semplicemente ti rapporti con gli altri e quella tua ubbidienza, fatta attraverso la parola, mostra qualcosa di diverso e quello dà gloria a Dio. Non ci dobbiamo focalizzare su ciò che facciamo. Non sono le attività che noi possiamo compiere come credenti. Ciò che ci dobbiamo concentrare è su cosa pensiamo quando facciamo quelle cose. quali sono le tue motivazioni per fare ciò che stai facendo. Quella motivazione è quella che tu devi filtrare attraverso la scrittura. Per quale motivo faccio ciò che faccio? Per quale motivo dico ciò che dico? Per quale motivo condivido ciò che condivido? Per quale motivo? E quella risposta può essere adatta a noi se noi la comprendiamo attraverso ciò che è scritto. Gesù gli dirà: vai in pace e sii guarita dal tuo male. E pensate, questa donna ha creduto in ciò che Dio aveva rivelato di sé attraverso suo figlio in quel momento, e lei fu salvata dai suoi peccati, fu guarita dal suo male e poi ha potuto andare in pace. Gesù ha risposto in un modo anche di santificazione nei confronti di quella donna. E il punto di tutto qual è? La donna? No, il punto è Gesù. In quel contesto la gente non ha visto: ah, guardate la donna. No, la gente ha detto: questa donna che si è nascosta, che da 12 anni era malata per questo flusso di sangue che nessuno, chi lo ha guarita? Gesù. Dove va l'attenzione? Su Gesù. Dove va la nostra attenzione quando abbiamo un male? Va l'attenzione su di te? Pregate per me. Sì, ma il punto è che Dio rafforzi te affinché tu ti conformi al volere di Cristo. Perché forse Dio attraverso quella prova rafforzerà il tuo cuore. E quindi l'attenzione in ogni circostanza deve andare a Lui, sia nel bene sia nel male. Nel momento della gioia godi del bene, nel momento dell'afflizione cosa dice Proverbi? Medita. E cosa meditiamo? Come Dio opera nella mia vita e come io devo rispondere in questa situazione, non per apparire bello o bene agli occhi degli altri, ma affinché Dio veda che nonostante la mia incapacità sto supplicando a Lui di che cosa? Signore, fammi rispondere in un modo che ti onora, anche se ciò che tu mi stai dicendo avrà come conseguenza che io perda la mia vita. Siamo disposti a perdere la nostra vita per Cristo? Siamo disposti? Perché Paolo ha vissuto così, Timoteo ha vissuto così. Timoteo perché è impaurito in Seconda Timoteo? Perché Paolo se ne sta andando e anche c'è la persecuzione, e Timoteo viene meno perché la sua fede e testimonianza e ciò che lui sta facendo lo può portare a che cosa? Anche a lui, a essere arrestato, portato a Roma e ucciso. La situazione mostra e mette a gala qualcosa che è nel nostro cuore. Perciò che il Signore santifichi il nostro cuore e ci doni la grazia di rispondere sempre meglio a ciò che Lui permette nella nostra vita. Il Signore ha fatto questo con la donna. Continueremo domenica prossima ad approfondire la sua autorità verso ogni cosa.